Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
Alessandro Annibaldi, Radio Cinema, siamo al Festival di Torino con Massimo Causo, curatore della sezione Onde, e ti chiederei, Massimo, come prima domanda, di dirci qual è lo spirito di questa sezione.
Beh, Onde è la sezione, per così dire, borderline, no? del festival, quella che si fa carico appunto di raccontare il cinema che va al di là dei canoni prestabiliti, quelli più conosciuti dal pubblico, anche dal pubblico dei festival, quindi andare in cerca di nuovi formati, nuovi linguaggi, contaminazione tra generi e forme espressive. Insomma, tutto ciò che va al di là della prassi usuale del cinema e cerca una nuova forma espressiva. Non mi piace dire sperimentale perché è limitativo. Quello che con Onde cerchiamo di fare è appunto tenere insieme un'idea di cinema, proprio inteso in senso tradizionale classico, che però si spinga in avanti nei territori di ricerca, per cui cerchiamo di andare al di là del concetto forse ormai un po' superato dello sperimentale.
Ecco, forse però il momento centrale della sezione è stato l'omaggio a Massimo Bacigalupo, quindi uno sperimentale italiano degli anni 70, molto spesso citato insieme a altri sperimentali, però raramente visto.
Sì, citato e poco visto, non per suo demerito, ma per una, come dire, difficoltà oggettiva di fruibilità di questi suoi lavori, come di gran parte delle opere del cinema indipendente italiano o cinema underground degli anni 70, che per sua stessa anche forma, no? Erano spesso lavori girati in Super 8, in 16 mm, quindi pellicola difficilmente riproducibile oggi e comunque difficilmente anche conservabile, per cui è deteriorata molto spesso. È stato, come dire, un cinema, una stagione del cinema italiano che è andata in qualche modo smarrita. Un primo passo nel recupero di questa stagione, abbiamo cercato di farlo proprio quest'anno con questo omaggio dedicato a Bacigalupo, che parte da una ricerca di Giulio Bursi, che ha curato insieme a me questo omaggio, che è una ricerca che è andata a mettere ordine non solo nel materiale visivo, no? Ma anche nell'archivio di Bacigalupo, perché Bacigalupo è stato uno dei protagonisti appunto della stagione della cooperativa del cinema indipendente italiano, insieme a Grifi, Baruchello e tanti altri, Tonino De Bernardi, ed è stato anche quello che più di altri ha conservato molti materiali, anche perché essendo il più giovane del gruppo era quello che, come ci raccontava appunto Tonino De Bernardi, si faceva carico di portare in giro non solo in Italia ma proprio per il mondo le opere di questo gruppo, per cui molti materiali li ha conservati fisicamente lui. È stato un momento importante proprio perché abbiamo riscoperto un autore che tra l'altro ha realizzato delle opere che sono molto, molto forti, molto, molto interessanti, proprio nel tenere insieme un'idea di ricerca, partendo però poi da una forma narrativa che è il suo film forse più famoso, anche il primo, che era quasi una tangente, che era una sorta di, come dire, innesto tra i pugni in tasca di Bellocchio e la stagione della Nouvelle Vague di quegli anni, insomma.
Negli anni 70 gli sperimentali, ma un po' tutti direi, giravano in pellicola, anche perché non esistevano altri formati o erano appena all'inizio, pensiamo a Godard. E oggi invece il cinema molto spesso si fa in digitale, quindi quello che ti chiederei è, tu hai anche già detto che Onde non è una sezione dedicata al cinema sperimentale, però secondo te si può ancora parlare oggi di cinema sperimentale con un nuovo formato come il digitale?
Beh, guarda, secondo me questo nodo lo risolve molto bene uno dei film che abbiamo selezionato quest'anno, che tra l'altro è di un autore che proprio l'anno scorso era stato con noi protagonista di un omaggio molto apprezzato, che è Nicolas Prevost, regista, filmmaker belga. Il film si chiama Long Live the New Flesh ed è, come già il titolo può raccontare ai più cinefili degli ascoltatori, un grande omaggio al new horror, partendo da una dimensione cronenbergiana, quella di Videodrome, però passando attraverso Shining anziché La Cosa di Carpenter, insomma tantissimi capolavori del cinema horror. Prevost cosa ha fatto? Ha preso le scene topiche di questo cinema, in particolare quelle più splatter, in cui il corpo dell'attore, del personaggio viene scomposto, smembrato, e l'ha rielaborato digitalmente, facendo sì che i pixel dell'immagine come dire, mangiassero l'immagine stessa. Io infatti parlo di antropofagia digitale in qualche modo, per cui ci sono queste scene già scomposte nel sangue, nella carne delle figure rappresentate, che vengono a loro volta scomposte nella loro dimensione digitale, quindi pixel che mangiano pixel, immagini che mangiano immagini. Ecco, questo mi sembra un bel esempio di, come dire, di passaggio dalla pellicola al digitale in una chiave di rilettura del cinema che è narrativo, e che è una dimensione molto spettacolare rispetto anche all'esperienza del pubblico, passando in una dimensione teorica digitale molto, molto fine, molto precisa.
Sempre avendo come punto di riferimento l'underground italiano degli anni 70, quello era un cinema che era naturalmente, direi, anche politico, perché proprio a partire dalla rottura del linguaggio cinematografico classico faceva un discorso forte. Nella sezione Onde avete preso qualcosa che in qualche modo abbia una sua forza politica?
Ma sai, ci sono dei lavori che sono implicitamente politici, e in questo senso potrei citare LA Zombie di Bruce LaBruce. Ci sono dei lavori che poi hanno invece una caratura più direttamente politica, e posso citare per esempio Sequestro di Muerte di Filippelli, di Rafael Filippelli, regista argentino, che è andato a raccontare un momento molto particolare della storia argentina, quello del rapimento Aranduro, che era il generale che aveva preso il potere dopo la destituzione di Perón, che fu a sua volta rapito dal gruppo dei Montoneros, filo peronista, e fu ucciso. Noi parliamo di un film che è una sorta di Buongiorno Notte argentino. Quello che ci interessava in questo caso era non tanto però il fenomeno, l'evento storico, non il fatto storico in sé, quanto la forma della rappresentazione, in cui veniva essenzialmente giocata proprio la dimensione teatrale quasi della messa in scena di ruoli tra vittime e carnefice, tra sequestrato e sequestratore, no? Per cui ecco, quello ci è sembrato un modo di affrontare un tema politico in maniera linguistica, in qualche modo espressiva, che passasse attraverso l'espressione cinematografica. Però sì, comunque il tema politico è un tema che passa trasversalmente attraverso la rappresentazione cinematografica. Un altro film che si confronta per esempio molto concretamente con una dimensione politica, per quanto anche in una maniera esistenziale, è Éloge de la raison, che è il nuovo cortometraggio di Vael Nureddine, filmmaker franco-libanese, estremo proprio nel suo raccontare il suo rapporto con la storia, con la realtà quotidiana, storica, attraverso la sua esperienza personale. In questo caso siamo in presenza di una sorta di diario di un eroinomane, in cui l'esperienza dell'eroina, del crack, vi dicendo, che viene mostrata proprio nel suo farsi di immagine in immagine, diventa un atto d'accusa nei confronti della storia. Come dire, vi dico perché sono un eroinomane, perché non rifiuto la vita. Se nella vita c'è follia, se la storia è follia, io vivo questa storia attraverso la mia follia personale, quella di essere un eroinomane.
Invece, passando su un piano direi più intimista, nella sezione di Onde c'era un film giapponese, Bion, che fa parte di una serialità, di una mini serialità promossa e prodotta dalla cineasta Naomi Cavase, e in effetti in concorso, concorso ufficiale del festival, c'era un altro film di questa produzione che si intitola The Last Chestnuts, del regista cinese Zhao Yu. Ci vuoi dire qualcosa di questo progetto di Naomi Cavase e del film Bio?
Bion è diretto da un esordiente, Toyoko Yamasaki, ed è uno dei due film che sono stati realizzati nell'ambito del progetto Narrative. Nara è la città natale di Naomi Cavase, dove quest'anno ho realizzato un festival, una prima edizione di un festival del cinema indipendente, che ha questa caratteristica di dover anche promuovere delle opere di filmmaker. Ecco, sono due film che in qualche modo si inseriscono in una temperie produttiva che è quella di un cinema giapponese indipendente molto forte, di cui Naomi Cavase è una delle espressioni più interessanti, e sono stati realizzati appunto con la cura diretta e precisa della regista. nomica base, però ovviamente poi lasciando ampia libertà d'azione ai due autori. Bjorn è una storia molto intimista, molto piccola, molto semplice, di un rapporto difficile tra una figlia abbandonata dalla madre e una madre che non riesce a, come dire, a ritrovare il contatto con la figlia. In tutto questo si innesca la storia d'amore tra la protagonista e un giovane falegname, anche lui un uomo solitario, libero, senza grandi legami. Ed è un film in cui appunto il concetto di contatto, di unione tra individui si va a confrontare con l'esatto opposto, che è il tema dell'impatto, cioè il contatto che diventa scontro in qualche modo, di singolarità, di solitudini, e lo fa con una leggerezza, con una eleganza formale molto realistica, se vogliamo, molto diretta. Un film girato quasi proprio in presa diretta sulle emozioni dei protagonisti, degli interpreti.
Chiuderei con un film che hai citato prima, L.A. Zombie, che è stato definito anche dal regista un porno horror, ed è un film che è stato appena distribuito in DVD in Italia.
Sì, lo distribuisce la Trantid in un cofanetto con doppio, in cui è presente anche Otto, che è il film gemello di LA Zombie. Costituiscono insieme una sorta di dittico sul tema del ritornante del morto vivente, che rielabora un po' il concetto anche di omosessualità, di gay. Bruce è una delle figure, uno degli artisti eminenti della cultura queer internazionale. In questo caso, perché dicevo che è anche un film politico? Perché L.A. Zombie è uno straordinario atto di analisi e anche di risoluzione, se vogliamo, di un nodo che le nostre generazioni hanno vissuto in maniera molto forte, quello dell'AIDS, la grande paura dell'AIDS, che appunto rispetto alla cultura gay è stato una sorta di nodo centrale esistenziale molto forte. Come ci diceva appunto Bruce LaBruce presentando il film, l'AIDS è stato sempre vissuto come un elemento che ha distrutto il corpo, no? Che distrugge il corpo, per cui la rappresentazione dell'AIDS attraverso la figura del morto vivente ha un impatto visivo molto forte. Ma quello che è interessante del film, e per questo parlo di un'operazione a suo modo anche politica, è l'aver ribaltato tutti i segni distintivi e distruttivi dell'AIDS nel suo esatto opposto, perché in questo caso lo zombie non è portatore di morte, ma arriva in un mondo dove la morte impera, perché c'è violenza, c'è morte, c'è distruzione, e attraverso la sua azione riporta in vita le persone, quindi anziché mangiarle le restituisce la vita in qualche modo. Come lo fa? Possedendole, penetrandole nelle ferite con un gesto che proprio, se vogliamo, è allo stesso tempo splatter, horror splatter, ma anche pornografico, perché la penetrazione è la caratteristica del cinema porno. Del resto poi abbiamo sempre pensato che cinema horror splatter e cinema pornografico fossero omologhi in qualche modo, perché entrambi lavoravano sul concetto di penetrazione del corpo, no? In qualche modo, per cui è una rielaborazione molto acuta anche a livello visivo di elementi che sono già ben tangibili da sempre, insomma.
Ok, grazie mille. Allora ci vediamo l'anno prossimo per il festival.
Grazie a voi.